Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007. L'amore ai lebbrosi, vecchi e nuovi lebbrosi. La splendida figura di padre Cristoforo Cappuccino, presente nel capolavoro del Manzoni, I Promessi Sposi, ci richiama molto da vicino a San Francesco d'Assisi e con grande emozione, oltre che ammirazione. Fra Cristoforo, che si affanna e si logora nell'assistenza agli appestati del Lazzaretto di Milano, è immagine reale e luminosa del suo serafico padre San Francesco, il poverello, che assiste e cura i lebbrosi tristemente emarginati e racchiusi nel lebbrosario della cittadina di Assisi. Le fonti francescane ci presentano infatti l'esempio e l'insegnamento di San Francesco d'Assisi, che ha amato i lebbrosi con una passione di amore fraterno e paterno, che servirà non solo ai suoi frati, ma anche ai molti apostoli e missionari che lungo i secoli di storia della Chiesa consumeranno se stessi nell'assistere i fratelli lebbrosi, vittime, le più sofferenti e umiliate, di questo morbo micidiale. Possiamo ricordare in particolare, fra i molti, il beato Damiano Wöster, modello splendido di apostolo dei lebbrosi, morto egli stesso lebbroso nell'isola dei lebbrosi a Molokai. Riguardo a San Francesco d'Assisi, sappiamo già che in lui, ancor prima della sua conversione, quando viveva ancora nei peccati, come scritto nel suo testamento, spiccava singolarmente la virtù della carità fraterna verso il prossimo, e in particolare verso i bisognosi e i sofferenti, verso i poveri e i mendicanti. La sua carità fraterna era compiacenza e munificenza verso i suoi giovani amici goliardi, compagni di gioco e di avventure, per i quali era prodigo nell'accollarsi le spese delle feste e delle serenate, dei banchetti e delle cavalcate. Egli era considerato il re della gioventù dorata di Assisi e realmente non si smentiva con la munificenza regale della sua generosità. Verso i poveri e i bisognosi, poi, la sua carità divenne via via più riflessa e convinta, quasi in preparazione alla conversione ormai vicina. Come raccontano i tre compagni, ad esempio, un giorno Francesco disse a se stesso: «Tu sei generoso e cortese verso persone da cui non ricevi niente, se non un'effimera vuota simpatia. Ebbene, è giusto che sia altrettanto generoso e gentile con i poveri, per amor di Dio, che ricambia tanto largamente». Da quel giorno incontrava volentieri i poveri e distribuiva loro elemosine in abbondanza. Un giorno ricusò l'elemosina a un mendicante che se ne uscì. Subito dopo, però, come folgorato dalla grazia divina, rinfacciò a se stesso quel gesto villano, pensando: «Se quel povero ti avesse domandato un aiuto a nome di un grande conte o barone, lo avresti di sicuro accontentato. A maggior ragione avresti dovuto farlo per riguardo al re dei re e al signore di tutti». Dopo la conversione, al pensiero di Gesù povero e bisognoso, che San Francesco d'Assisi vedeva in ogni uomo sofferente, la sua carità crebbe in qualità e in quantità, come attesta San Bonaventura, scrivendo che egli, per i poveri mendicanti, bramava spendere non solo i beni, ma persino se stesso. E la leggenda perugina attesta che San Francesco si privava del necessario che i fratelli gli procuravano con sollecitudine e affetto per offrirlo con molta gioia agli altri, sottraendo al proprio corpo anche ciò che gli era indispensabile. Tra i poveri, i sofferenti, i bisognosi, però, il primo posto non poteva non toccare nel cuore di San Francesco agli ultimi fra di loro, che erano i lebbrosi, questi poveri ammalati i quali, oltre la povertà di ogni cosa, dovevano soffrire la cosa più umiliante e dolorosa fra tutte, la separazione e l'abbandono da parte di tutti, perché lebbrosi, secondo l'ordinamento civico del tempo. Erano obbligati o costretti a vivere lontani dagli altri, emarginati e isolati, quindi, per evitare il facile contagio di un male così terribile. C'è da pensare, però, che per San Francesco, prima di lasciare il mondo, essendo io nei peccati, come scritto nel suo testamento, l'accostarsi ai lebbrosi è stata una lotta e una vittoria che egli non avrebbe mai pensato di poter conseguire. Il male della lebbra, infatti, gli era così repellente che gli bastava vedere da lontano il lebbrosario per sentirsi tutto rivoltare interiormente e si turava il naso con le mani, come precisa il beato Tommaso da Celano. Perciò egli non poteva che fuggire alla vista di un lebbroso per l'orrore che provava istintivamente. Eppure la carità fraterna che lo spingeva a beneficare soprattutto i più poveri e sofferenti non poteva non spingerlo a vincersi per beneficare proprio i lebbrosi, che erano i più poveri e sofferenti fra tutti. A tal proposito, i tre compagni raccontano come avvenne che, finalmente, la carità fraterna riuscì a maturare e ad avere il sopravvento sull'orrore istintivo e invincibile che San Francesco d'Assisi provava nei riguardi dei lebbrosi. Mentre un giorno cavalcava nei paraggi di Assisi, incontrò sulla strada un lebbroso. Di questi infelici egli provava un invincibile ribrezzo. Ma stavolta, facendo violenza al proprio istinto, smontò da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, baciandogli la mano. E ricevendone un bacio di pace, risalì a cavallo e seguitò il suo cammino. Da quel giorno continuò a svincolarsi dal proprio egoismo, fino al punto di sapersi vincere perfettamente con l'aiuto di Dio. Certo, l'incontro con il lebbroso mise alla prova più terribile il rinnegamento di San Francesco, quel rinnegamento di cui parla Gesù e che costituisce l'uomo quale seguace vero di Gesù. Chi mi vuol seguire, rinneghi se stesso. Si tratta del rinnegamento totale e radicale di tutto se stesso. Si tratta del rinnegamento, quindi, che non può riguardare soltanto le cose facili, superficiali e poco costose, ma anche e soprattutto quelle più impegnative e difficili, che comportano lotta e vittoria con difficoltà. E tale fu appunto il rinnegamento di San Francesco nell'accostarsi al lebbroso, nel fargli l'elemosina, nel baciargli la mano, nel ricevere da lui il bacio di pace. Farsi violenza nel vincere l'orrore che provava dovette significare per San Francesco quasi un morire per lo sforzo incalcolabile da mettere in atto. Lo sforzo potrebbe dirsi di spostare una montagna, ossia la montagna del proprio se stesso, del proprio ego. Da quel punto, infatti, da quel superamento della dura prova, da quella vittoria dell'amore fraterno sull'egoismo, iniziò la vera scalata di San Francesco sulla via della perfezione cristiana, spinta fino al vertice della perfezione serafica. Il racconto dei tre compagni, infatti, continua dicendo che San Francesco, dopo quel primo incontro con il lebbroso, trascorsi pochi giorni, prese con sé molto denaro e si recò all'ospizio dei lebbrosi. Li riunì e distribuì a ciascuno l'elemosina baciandogli la mano. Nel ritorno, il contatto, che dianzi gli riusciva repellente, quel vedere, cioè, e toccare dei lebbrosi, gli si trasformò veramente in dolcezza. Il celano, nella vita seconda, aggiunge un particolare ulteriore con qualche dettaglio ancor più significativo, scrivendo che San Francesco, dopo essere risalito sul cavallo e aver guardato intorno la campagna aperta, non vide più il lebbroso. Pieno di gioia e di stupore, poco tempo dopo volle ripetere quel gesto. Andò al lebbrosario e, dopo aver dato a ciascun malato del denaro, ne baciò la mano e la bocca. San Bonaventura, da parte sua, legge in senso tutto cristologico la profonda trasformazione di San Francesco nei riguardi dei poveri lebbrosi, scrivendo nella Leggenda Maggiore che San Francesco, mentre prima aborriva non solo la compagnia dei lebbrosi, ma persino il vederli da lontano, ora, a causa di Cristo crocifisso, che secondo le parole del profeta ha assunto l'aspetto spregevole di un lebbroso, li serviva con umiltà e gentilezza, nell'intento di raggiungere il pieno disprezzo di se stesso. Ma la testimonianza più valida e preziosa di questo superamento della dura prova di rinnegamento che diede una svolta decisiva alla vita di San Francesco è quella scritta personalmente dallo stesso San Francesco nel suo testamento, già più volte ricordato, che inizia proprio con queste parole. Il Signore concesse a me, frate Francesco, di incominciare così a fare penitenza, poiché, essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse fra loro, e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. E di poi stetti un poco e uscii dal mondo. Da queste parole del testamento di San Francesco d'Assisi appare chiaro che l'incontro e l'esperienza con i lebbrosi per il giovane Francesco fu un vero e proprio noviziato per abbracciare la vita di consacrazione totale a Dio nella sequela Christi, da vivere fedelmente fino alla mistica identificazione con Cristo povero e crocifisso, che gli consentirà di ripetere quelle stesse mirabili parole di San Paolo: «Porto in me le stimmate di nostro Signore Gesù Cristo». E vivo non più io, poiché vive in me Cristo. E si sa che poco prima di morire, San Francesco ricordava ancora con nostalgia quella sua umiltà degli inizi per servire come da principio ai lebbrosi, come scrive San Bonaventura. E per questo, se quel periodo di prova fu il suo noviziato, San Francesco voleva che lo stesso periodo di prova costituisse il noviziato anche per coloro che volevano diventare frati. Tenendo presente infatti che agli inizi dell'ordine non esisteva ancora l'anno canonico di noviziato, San Francesco voleva che i frati, come leggiamo nello Specchio di Perfezione, dimorassero negli ospedali dei lebbrosi per servirli e così ponessero il fondamento dell'umiltà. Quando entravano nell'ordine, nobili o no, tra le cose che venivano loro esposte, si diceva che era necessario servissero i lebbrosi e abitassero nelle loro case. Non è difficile capire che, per i candidati a diventare frati minori, Durante quel periodo di prova iniziale, che si chiama il noviziato, e che consisteva nel servizio ai più poveri e bisognosi, ai più umili e sofferenti, come erano appunto i lebbrosi, veniva a realizzarsi una connessione profonda tra l'esperienza mortifera dei peccati della vita vissuta nel mondo e l'esperienza salutare della penitenza per espiare quei peccati, tra la realtà della purificazione e la realtà dell'uscita dal mondo, la fuga mundi, per potersi donare e consacrare a Dio nella sequela Christi, fino alla realizzazione dell'amore più grande, che è stato l'amore di Gesù, povero e crocifisso. Questo, lungo l'intero arco dell'esistenza, è stato l'amore sommo a Dio e agli uomini realizzato da San Francesco, impegnato a vivere in pienezza la sua più perfetta conformità a Cristo, iniziando con i lebbrosi e passando poi attraverso i tre crocevia in verticale della purificazione, della santificazione, della crocifissione. La purificazione dai peccati, infatti, si potrebbe pensarla come una liberazione dalla lebbra, che è immagine repellente del peccato, capace soltanto di corrompere e devastare, di insozzare e deformare soprattutto lo spirito. L'umiltà e la penitenza sono allora necessarie quale fondamento dell'edificio spirituale. E il servizio ai lebbrosi, di fatto, era una scuola eccellente per imparare l'umiltà e praticare la penitenza. Come spiega bene San Bonaventura, infatti, proprio dopo aver baciato il lebbroso, San Francesco si rivestì di un sentimento intimo di umiltà. E anche l'abito religioso che il novello frate doveva indossare era appunto l'abito della penitenza fatto in forma di croce, scrive ancora San Bonaventura, racchiudendosi in essa per sigillare anche esteriormente il suo corpo con il sigillo della croce. La santificazione, poi, è legata alla pratica ascetica generosa che fa passare dalla lebbra dei peccati all'eroicità delle virtù cristiane, che sono grazia su grazia, e che San Francesco ha praticato senza riserve, insegnandole ai suoi figli per poter arrivare alla conformazione a Gesù umile e obbediente, tutto vergine e penitente, povero e caritatevole, orante e zelante nell'apostolato, tutto proteso con il desiderio desideravi all'offerta e immolazione cruenta di tutto se stesso per la salvezza universale. La crocifissione, infine, realizza la conformità più alta a Gesù povero e crocifisso, che con la sua morte sanguinosa fa morire al peccato raffigurato nella lebbra e fa risorgere alla grazia, ossia alle virtù, trasfigurando l'anima e il corpo del santo come appare luminosamente in San Francesco, il quale agli inizi era nei peccati, come scritto nel suo testamentum, mentre alla fine del suo laboriosissimo e generosissimo itinerario ascetico-mistico era diventato perfetta immagine di Gesù crocifisso. Quando era nei peccati, San Francesco si considerava, in effetti, un vero lebbroso, ma quando poi si è liberato dalla lebbra dei peccati e ha acquistato l'abito delle virtù e delle virtù eroiche, è diventato un sublime crocifisso con Cristo. Questo è l'itinerario perfetto della vita cristiana nel suo svolgersi ordinato in lumine fidei subductu ecclesiae, per la salvezza e santificazione di ogni uomo. E su questo itinerario, particolarmente i francescani, sono tenuti a portare tutti gli uomini, e in modo speciale gli uomini più bisognosi e sofferenti, i più poveri e abbandonati, ossia i lebbrosi in senso emblematico. E se oggi è vero, la lebbra, pur continuando a colpire, non è più quel male così micidiale come era un tempo, è anche vero però che fra gli uomini sono sorti nuovi tipi di lebbra, ancor più micidiale, purtroppo, di quella dei tempi andati. Oggi ci sono i nuovi lebbrosi, infatti, e sono tanti, ossia 1. Coloro che vivono stabilmente in peccato mortale, calpestando almeno un comandamento di Dio. 2. Gli uomini senza fede e senza morale, atei, pagani, idolatri. 3. I nemici di Dio e della Chiesa, massoni, satanisti, radicali, maghi, anarchici. 4. I drogati, gli alcolizzati, i barboni scapestrati. 5. I sostenitori della cultura della morte, aborto, contraccezione, eutanasia, terrorismo. 6. Gli omosessuali, i travestiti, i pedofili. 7. I divorziati, i libertini, i dissoluti. Questo quadro orrendo dei nuovi lebbrosi potrebbe allargarsi ancora e di molto. Lo scenario dei nuovi lebbrosi sulla terra, di fatto, è spaventoso. La lebbra del peccato, quindi, continua a devastare sempre più l'umanità, corrompendo i cuori e le menti, le volontà e i comportamenti degli uomini, a rovina dell'intera umanità, che sembra andare realmente incontro alla minaccia di un altro diluvio cosmico, un diluvio non di acqua, ma di fuoco, e magari di fuoco nucleare o stellare, ricordando qui il terzo segreto di Fatima, se si vuole, che si apre con quella visione dell'angelo che sta per lanciare la spada di fuoco, capace di incendiare tutta la terra. Ma come oggi l'intero ordine francescano si sente interpellare da tutti i nuovi lebbrosi? E come si sta organizzando nell'esercizio della carità fraterna verso questi nuovi mondi di lebbrosi che sono attivi e in crescita su tutto il pianeta Terra? La risposta a questo interrogativo, al momento attuale, non può che impensierire. Certamente si sa bene che in più parti i francescani hanno avviato iniziative di carità davvero lodevoli, in aiuto e a sostegno di tanti nuovi lebbrosi dei nostri tempi, particolarmente per tossicodipendenti, handicappati, malati terminali e altri ancora. Per questo non c'è che da ringraziare tutti quei frati più coraggiosi e intraprendenti che si impegnano in questa carità tanto salutare quanto edificante per tutti. Ma l'aspetto più negativo e allarmante delle cose, tuttavia, riguarda le perdite e rovine a caduta costante che da oltre un quarantennio in qua si stanno verificando in seno alle stesse famiglie francescane. Non è un segreto per nessuno, ad esempio, che la più grande delle famiglie francescane sia diminuita di oltre il 40% dei suoi membri, ridotti da 27.000 a meno di 16.000. Non è un segreto che di conseguenza conventi, case religiose, monasteri e seminari francescani si sono chiusi, sono stati venduti, sono stati trasformati in tutt'altro. Non è un segreto che anche molte missioni ad gentes dei francescani sono finite o stanno languendo pressoché in agonia, facendo cadere tutta l'opera di carità che si svolgeva in aiuto a tanti poveri e derelitti. È tanto triste dover constatare queste perdite e rovine del francescanesimo nel contesto della grave crisi di pressoché tutti gli ordini e istituti religiosi. Ma la sofferta riflessione che si volge a cogliere il perché di queste perdite e rovine a caduta costante nelle stesse famiglie francescane, fra gli stessi religiosi e religiose, porterebbe addirittura a temere che forse qualcosa di equivalente alla lebbra stia colpendo e voglia minare la stessa forma di vita francescana nel suo interno. Il timore non può non essere reale. Che cosa potrebbe essere mai, tuttavia, questa sorta di lebbra, non fisica ma spirituale, che sta intaccando il francescanesimo, sfigurandolo e facendolo quasi cadere a pezzi, secondo quella caratteristica così propria della lebbra? Che non valga anche qui per tutti noi francescani quel che il beato Tommaso da Celano dice proprio a riguardo di quella lebbra che i frati contraevano quando non accettavano né vivevano fedelmente la santa regola che il serafico padre Francesco dava a loro. Così scrive infatti il Celano. Al tempo in cui i frati tenevano adunanze per discutere la conferma della regola, il santo, che era molto preoccupato della cosa, fece questo sogno. Gli sembrava di aver raccolto da terra sottilissime briciole di pane e di doverle distribuire a molti frati affamati che gli stavano attorno. E siccome esitava, temendo che briciole così fini come piccoli granelli di polvere gli sfuggissero dalle mani, si udì una voce che gli gridava dall'alto: «Francesco! Con tutte le briciole forma un'ostia sola e dalla da mangiare a chi vuole». Egli obbedì, e quelli che non la ricevevano con devozione o disprezzavano il dono ricevuto, subito apparivano chiaramente colpiti dalla lebbra. Ma se i francescani, figli del poverello, diventassero essi stessi lebbrosi, chi potrà più curare i tanti lebbrosi che proprio i francescani dovrebbero curare alla scuola e a imitazione del serafico padre? Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007.